Grazie. Restiamo in piedi solo un momento mentre leggiamo la parola. Andiamo direttamente alla parola stasera in modo da non perdere troppo tempo. Desidero voltiate con me stasera al libro di Esodo e iniziare col quarto capitolo del libro di Esodo. E Mosè rispose, disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perciò che diranno il Signore non ti è apparito. E il Signore gli disse, che cosa è questa che tu hai in mano? Egli rispose, una bacchetta. E il Signore gli disse, gittala in terra. Ed egli la gettò in terra, ed ella divenne un serpente. Mosè fuggì dinanzi a quello. Ma il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano e lo prese, ed esso divenne bacchetta nella sua mano. Così farai, disse il Dio, a ciò che credano che il Signore Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparito. Il Signore gli disse ancora, mettiti ora la mano in tuo seno. Ed egli si mise la mano in seno, poi trattala fuori. Ecco, la sua mano era lebbra come neve. Poi gli disse, rimettiti la mano nel tuo seno. Ed egli si rimise la mano in seno, poi trattasela fuori del seno. Ecco, tornata come l'altra sua carne. Ed avverrà che se non ti credono, non ubbidiscono alla voce del primo segno, ubbidiranno alla voce del secondo segno. Chiniamo i capi. Ecco i capi e anche i nostri cuori chinati. Mi chiedo se c'è qualcuno qui dentro stasera che abbia richieste di preghiera. Vorreste farlo sapere mentre alzate le mani. Dio accordi le vostre richieste. Nostro Padre Celeste, abbiamo stimato questo un tale privilegio, venire a Te in preghiera, venire nel nome del Signore Gesù. E ci è stato promesso da Lui che se chiediamo qualsiasi cosa nel Suo nome sarà accordata. Tu conosci i bisogni di ciascuno di noi, Tu sai cosa rappresentavano le nostre mani quando si sono alzate. Io prego, Padre, che Tu risponda ad ogni richiesta stasera. Ottieni gloria. Ed ora che il grande insegnante della parola, lo Spirito Santo, venga su di noi stasera e si riveli a noi. E si faccia riconoscere da noi tramite l'evidenza della sua risurrezione. Possa egli venire tra noi stasera, Signore, e visitare i nostri cuori. Ci parli tramite le cose che ha promesso per questo giorno. Possano le parole che sono state promesse per quest'ora essere manifestate davanti a noi affinché possiamo riposare sicuri in questo tempo di grande difficoltà che Tu dicesti sarebbe venuto sulla terra per provare ogni persona. E certamente quel tempo è giunto, Padre, in cui gli uomini vengono provati e ci sono molti diversi punti di vista al punto che quasi nessuno sa cosa fare. Ma, Signore, prego che Tu ci faccia sapere stasera che sei qui e con noi. Esso è qui per aiutarci. Concedi le nostre richieste, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi. Sono stato appena un po' in ritardo ogni sera e continuo a pensare a questo microfono, ma è quello per i registratori. Ma penso che questo qui è quello in cui devo ascoltare, ovvero parlare. Domani sera è la serata del ricevimento, quindi non dimenticatelo, immagino sia stato annunciato dove le persone possono andare. Certamente apprezziamo la vostra cooperazione nelle grandi cose che il nostro Signore ha fatto. Ora stasera penso che se non conosciamo la parola di Dio, non sappiamo cosa fare, non possiamo avere fede finché non sappiamo cos'è la volontà di Dio. E cosa, se poi sappiamo che è la volontà di Dio, la parola di Dio dice qualcosa, allora possiamo seguirla volentieri. Ora, se il Signore Gesù in persona andasse in giro sulla terra stasera in carne umana e dicesse domani pioverà per tutto il giorno, ora mi sarebbe molto facile prendere un ombrello quando esco al mattino, perché l'ha detto Lui. Ora, se egli non lo dicesse, allora non saprei a cosa guardare. Quindi ecco com'è. In ogni cosa che noi facciamo, vogliamo sapere l'ora, l'epoca in cui viviamo. E per i nuovi arrivati questa settimana abbiamo cercato di mostrare che Dio, dal principio, conosceva la fine. Ciò lo rende infinito. Se egli non è infinito, infinito non è Dio. Ed egli deve essere onnipotente, onnipresente, onnisciente, onnipotente per essere Dio, e ogni potenza conosce ogni cosa in ogni luogo e conosce la fine dal principio. Se non lo sapesse, allora non è Dio. Quindi non c'è niente veramente fuori linea. Siamo noi, ma niente nella parola di Dio. Ticchetta proprio come un orologio, e quando giunge l'ora in cui ciò accadrà, la parola che è assegnata per quell'epoca, ciò accade. Potremmo pensare che va, non accadrà, a volte accade e non lo sappiamo. Gesù disse una volta, gli dissero, perché tutti gli scribi dicono che Elia deve venire prima? Vedete, ora lo credevano che Elia fosse in arrivo. E Gesù li guardò e disse, Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto. Vedete, passò proprio a fianco di quegli scribi, ministri, discepoli, ed era Giovanni Battista, e venne in ogni modo che l'Elia era supposto avvenire, eppure non lo riconobbero. Ed ora sta a noi riconoscere l'ora in cui viviamo ed il tempo in cui viviamo. Su questo stasera voglio parlare su la voce del segno. Uno strano testo, eppure Dio fa cose strane in maniere insolite. Ecco cosa lo rende Dio, perché Egli è soprannaturale. In ogni cosa che fa Egli lo fa, può farlo nel soprannaturale perché Egli è soprannaturale. Ora, la voce del segno, ed è un... c'è una voce per il segno, c'è una voce per il sangue gridava dalla terra e così via. Il sangue del giusto Abele gridava contro Caino, e la Bibbia disse il sangue di Gesù Cristo parla cose più eccellenti del sangue di Abele. Ora il nostro scenario stasera, o la nostra scena, si apre in Esodo. E il tempo dell'Esodo è il tempo della chiamata fuori. E l'Esodo era imminente. Mosè, il servitore del Signore, fu chiamato ad una linea di dovere e, facendo ciò che pensava, fu ben istruito in Egitto, apprese tutta la sapienza degli egiziani e apparentemente aveva una via, essendo un grande genio militare in cui era in grado di liberare il suo popolo da quella schiavitù, poiché lui era il futuro faraone. E come sarebbe stato facile per lui, ma vedete, se quello fosse stato il caso, allora sarebbe stata una cosa naturale. Dio non prende cose naturali, egli prende cose soprannaturali per confermare se stesso. Così, da 40 anni di istruzione, della più brillante che potesse ricevere, il miglior dotto erudito che potesse essere, con la comprensione da sua madre, la sua tutrice, il quale doveva essere colui che avrebbe liberato il popolo, ed uscì nella potenza della sua comprensione e uccise un egiziano. E da questo scoprì che i suoi sforzi fallirono, ed allora fuggì nel deserto. E ciò che l'Egitto, con l'istruzione, mise in lui in 40 anni, a Dio servirono altri 40 anni per toglierglielo, vedete, in modo che non confidasse nelle sue etiche di istruzione. Avrebbe confidato nel soprannaturale. Ed ora era arrivato il tempo in cui Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, 400 anni prima di allora, che la sua progenie avrebbe soggiornato in un paese straniero e sarebbero stati condotti fuori. Dopo 40 anni sarebbero stati condotti fuori con mano potente. Egli avrebbe liberato il suo popolo tramite mano potente. Quando il tempo della promessa si avvicinò, ecco quando Dio pose sulla scena Mosè. Mosè, nel suo completo fallimento, andò nel deserto. Ora il simbolo qui, c'è un simbolo meraviglioso che di certo non vogliamo mancare. Vedete, simboleggiava Dio che portava Israele, il suo popolo, fuori, una nazione fuori da una nazione. Una nazione fuori da una nazione, un bel simbolo di oggi in cui Dio chiama fuori la sua sposa da una chiesa la sposa cristiana fuori da una chiesa cristiana, una chiesa sposa fuori da una chiesa che è chiamata, a cui si fa riferimento nella Bibbia. Ho diversi appunti e scritture annotati qui su questa lezione stasera. È chiamata a volte la scelta, l'eletta o il rimanente della progenie della donna. Era chiamata la sposa, ciò che Dio, per sua preconoscenza, aveva decretato essere. Cioè, la sposa esce dalla chiesa. Vedete, è tutta una chiesa, ma Dio prende un popolo da quella chiesa come sposa. Disse che l'avrebbe fatto. Ed egli l'ha fatto, notate, o lo farà. Notate, vedete come egli l'ha fatto, e la maniera e come l'ha fatto. Ora vogliamo guardare questo, come egli portò fuori Israele, come lo fece, la maniera in cui egli lo fece. Notate che quando il tempo della parola promessa doveva essere adempiuto, Dio chiamò Mosè per preordinazione e lo elesse per quel compito. Vedete? Dio ha sempre la persona sul posto, nella circostanza. Con Dio niente fallisce. Se egli l'ha detto, non può fallire. Se fallisce, allora Dio fallisce, poiché Dio è la parola. Notate ora, la parola doveva essere manifestata. E quando la parola doveva manifestare una promessa, Dio invia sempre un profeta per manifestare quella promessa, poiché la parola del Signore viene a lui. Mosè, preordinato per quello scopo, fu chiamato per il compito. Nessun altro poteva farlo. Quando Dio ha chiamato una persona per fare un compito, non c'è nessuno che possa prendere il suo posto. Nessuno può prendere il vostro posto, la vostra peculiarità. Quanto spesso mi sono chiesto quanto mi piacerebbe prendere il posto di Oral Roberts, quanto mi piacerebbe prendere il posto di Billy Graham, qualcuno così come Billy Graham va a parlare ad un uditorio di persone, chiama i peccatori all'altare, lo dimentica e va a casa, non deve restare là e lottare di nuovo. Non posso essere Billy Graham, ma nemmeno Billy Graham può essere me. Siamo entrambi, non posso essere Oral Roberts, Oral Roberts non può essere me. Voi siete, ognuno siete posti nell'economia di Dio proprio per il suo posto. Uno digiuna continuamente ed è in comunione con Dio mentre un altro scaccia diavoli perché questo sta digiunando. Ma è l'intero corpo di Cristo che opera insieme, l'unità. Quando vediamo queste barriere denominazionali che ci separano, ecco cosa ferisce il mio cuore, vedete? Poiché è la cosa che ci separa. Siamo uno! Non ci sono pezzi grossi fra noi, né grandi persone fra noi, siamo tutti uguali, siamo figli di Dio, c'è solo uno grande fra noi ed è Cristo. Dobbiamo riconoscere Lui e se cerchiamo onore uno dall'altro, non possiamo avere fede, poiché abbiamo fede uno nell'altro. Dobbiamo avere fede in Cristo, Egli è l'unico fra noi in cui dobbiamo avere fede, e poi fede in quello che Egli fa e ha dato a noi. Ora nessuno poteva prendere il posto di Mosè. Comunque lui scappasse e comunque cercasse di allontanarsene, non di meno Dio sa cosa fa. Egli sapeva cosa doveva prendere e rendere Mosè. Queste cose dovevano accadere. Ora osservate, nessuno poteva prendere il suo posto. Ora osservate, Dio gli diede un segno per confermare la sua chiamata e le sue affermazioni quando scese in Egitto. Ora, Dio dà sempre un segno ad un messaggero e una voce di quel segno. E quel segno identifica l'uomo, se ciò è scritto nella Scrittura. Come disse Giovanni, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Dissero, sei tu il Messia? Egli disse, io non sono il Messia, ma sono la voce di uno che grida nel deserto, come disse il profeta Isaia. Egli poteva identificarsi chiaramente. Ed ora, in questo dunque, troviamo che sempre Dio non cambia mai il suo modo di fare qualcosa. Egli non può cambiare. Dio compie tutto esattamente allo stesso modo quando Egli egli dispone il suo sistema. Come ho detto l'altra sera, egli prese una decisione che l'uomo sarebbe stato salvato tramite il sangue versato di un innocente. Abbiamo provato ogni altra cosa per salvare l'uomo. Abbiamo provato a portarlo in un luogo dove abbiamo costruito una città. Nebuchadnezzar lo fece e costruirono una torre. Nimrod lo fece. Avevano una legge e hanno avuto templi, hanno avuto chiese, hanno avuto organizzazioni, hanno avuto sistemi istruttivi, sistemi denominazionali, cercando di portare l'uomo a Dio. Ogni parte di ciò è fallito, fallirà sempre, torna proprio al sangue versato. Il modo di Dio di fare qualsiasi cosa è detto nella sua parola, e questa parola è l'intera rivelazione di Gesù Cristo. Non deve essere aggiunto niente ad essa, né tolto da essa. Chiunque lo farà, ha detto la Bibbia, la sua parte sarà tolta dal libro della vita dell'agnello. Se aggiunge qualcosa o toglie qualcosa da essa, prendetela proprio come scritta. La Bibbia non ha bisogno di nessuno che la interpreti. Dio è il suo stesso interprete. Egli la interpreta facendo avvenire ciò che ha detto. Ciò lo conclude. Se Dio l'ha detto e l'ha fatto, è tutto. Non serve alcun interprete. La Bibbia ha detto non è di personale interpretazione. Il modo in cui Dio lo compie, sempre fedele al suo segno inviato, egli seguiva con la sua voce. Ogni volta da allora in cui Dio invia un segno sulla terra. Ora Dio non fa nulla, la Bibbia disse, finché prima lo mostra ai suoi servitori profeti. Ora quello voi, se è sbagliato, allora il resto è sbagliato. Vedete, egli non fa nulla finché non lo mostra. E quel veggente profeta deve essere identificato che ciò che profetizza, troviamo in Numeri 12:6, che quello che dice si compie. Allora credetelo, ma se non si compie, allora non credetelo. E deve essere per quello la sua, non importa quanto egli dica e cosa avvenga e cosa mai sia. Se non è in accordo alla parola, allora è comunque errato. Deve essere con la parola, deve essere posto in ordine con la parola per il segno di quel tempo, il tempo in cui vivono. Ora, questo era stato promesso da Dio, che egli avrebbe liberato il suo popolo con un forte braccio. Ora, quando questa parola, egli non chiamò un sacerdote, non chiamò un rabbino, non chiamò un dirigente, chiamò un pastore, là, sul monte, un fuggiasco, nato, preordinato, profeta, che non voleva il proprio compito. Quando sentite persone che desiderano essere questo, quello, l'altro, qualcosa, guardate solo, Dio non li userà mai. Dio dovette cercare Mosè per prenderlo. Egli dovette cercare Paolo per prenderlo. Egli è l'uomo che non vuole farlo, non vogliono niente. Allora Dio prende quell'uomo che non vuole farlo in modo da poter mostrare la sua gloria tramite ciò. Ora osservate, ogni vero segno inviato da Dio è seguito da una voce. Notate ora qui, il testo è il segno e la voce. Se non crederanno alla voce del primo segno, allora crederanno alla voce del secondo segno. Ora, il segno ha una voce. E ora ogni vero segno inviato da Dio ha una voce, e quella voce deve parlare in accordo alla parola data per quel giorno. Proprio esattamente. Se viene la voce, la stessa vecchia voce dello stesso vecchio, anzi, vedete un segno, e il segno che l'uomo sta compiendo è la stessa vecchia scuola di pensiero, allora potete dire proprio, allora non è venuto da Dio. Se continua a identificare la stessa vecchia scuola di pensiero, non l'ha mai fatto, non è mai successo, sarebbe contro il programma di Dio. Deve essere qualcosa di nuovo, deve essere qualcosa che la gente non comprende, non sarebbe inviato. Non ha bisogno di essere inviato se è la stessa vecchia scuola di teologia. Deve essere qualcosa di diverso, tuttavia deve essere identificato nella parola che è per quel giorno. Vedete, i positivi della parola di Dio, deve essere quello. Non ci sono errori in ciò, deve essere la verità, deve essere rivendicata da Dio, la verità, e l'uomo che lo dice deve essere rivendicato da Dio per essere un veggente da Dio, altrimenti è sbagliato. Essi neanche lo vedono affatto, non lo credono neppure. I segni sono da Dio. Il segno che segue, ovvero la voce che segue il segno, deve essere la voce di Dio che parla dalla parola per quell'epoca. Lo capite? Dio dà segni. Perché lo fa? Dà sempre segni. Egli disse loro che lo avrebbero cercato in quello. I segni, Dio dà segni per attirare l'attenzione del suo popolo. Ora studiamo questo a fondo. Vedete, i segni vengono dati per attirare l'attenzione delle persone, poiché quando viene dato un segno inviato da Dio, Dio è pronto a parlare. Dio è pronto a parlare quando viene dato il segno. Se viene dal cielo, è da Dio, e Dio è pronto a parlare ed Egli cerca di attirare l'attenzione della gente. E la parola viene al suo profeta. E il profeta è identificato dal segno che mostra, e allora lui viene alla parola e la parola viene resa manifesta. Quello lo conclude, non serve alcuna interpretazione, Dio l'ha già interpretato, vedete? È proprio il più perfetto possibile. Ora notate, Dio dà i segni per attirare l'attenzione della gente? Qui il pruno ardente fu il segno per attirare il profeta. Il pruno ardente. Mosè stava dietro il deserto pascolando il suo gregge, un vecchio pastore a 80 anni, la barba lunga, procedendo giù di fianco ad un vecchio sentiero familiare, un caldo mattino forse, e allora tutto ad un tratto ecco presentarsi un pruno infuocato, e quel pruno non si consumava, ebbene, era completamente inusuale. Ora Mosè, essendo uno scienziato, poiché fu ammaestrato in tutta la sapienza degli egiziani, e loro erano scienziati più grandi di quanto abbiamo oggi, quindi essendo uno scienziato era probabile che dicesse: ora andrò a vedere che tipo di sostanza chimica è stata spruzzata su quelle foglie, poiché quell'albero non si consuma. Vedete, se si fosse avvicinato in modo scientifico a ciò, esso non gli avrebbe mai parlato. E così è oggi quando cerchiamo di avvicinarci tramite la scuola e l'istruzione in modo scientifico, mancherete Dio di un milione di miglia. Avvicinatevi adesso come Mosè, senza scarpe, umile, umiltà. E ora c'era il segno per attirare il profeta. Ora là quel segno deve avere una voce. E quando quella voce parlò, se essa non fosse stata scritturale, non credo che il profeta l'avrebbe ascoltata. Ma guardate quanto scritturale era la voce che accompagnava il segno. Dimostrava che era Dio, poiché egli disse: ho udito i gemiti del mio popolo e ricordo la promessa che ho fatto a loro. Vedete? Il segno, poi la voce scritturale dietro il segno. Ora quello mostra esattamente ciò che ho appena raffigurato. Deve essere un segno da Dio, e se lo è, c'è una voce scritturale che lo sostiene per la promessa di quel giorno. Non la stessa vecchia scuola, i rabbini, eccetera, erano passati per le scuole ad ogni cosa, del continuo, i sacerdoti e così via, ma questo è qualcosa di nuovo ed è scritturale, è una promessa ed un segno per attirare il profeta. E poi dunque egli disse, prima di andare laggiù, doveva avere qualcosa per rivendicare egli stesso di essere un profeta, vedete? Prima che lo ricevessero, disse, non diranno che il Signore mi è apparso. Disse, allora ti darò due segni da fare e quello attirerà l'attenzione del popolo. E quando l'attenzione del popolo sarà attratta, allora di loro queste parole. Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e ricordo la mia promessa e ho inviato te per liberarli. Ed io sarò con te. Avete notato il suo primo segno? Egli ebbe imitazioni di ogni tipo. Ognuno cercava di gettare a terra un serpente. Quello è, se questo non è l'andazzo della gente, non so cosa sia, vedete? Vedete? Ma che tipo di voce avevano dietro ciò? Niente. La voce egiziana del mondo. Eppure potevano compiere il segno, ma non avevano la voce con esso per sostenerlo. Ma Mosè aveva il così dice il Signore. Quella era la differenza. Gli imitatori continuarono per lungo tempo alla fine, ma arrivarono alla fine. Sapete che la Bibbia disse che sarebbe accaduto di nuovo negli ultimi giorni? Come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così faranno uomini di mente reproba riguardo alla verità? Chi è la verità? Gesù Cristo è la verità, vedete? Mente reproba riguardo alla verità. Ora Geova parlerà tramite la sua parola promessa. Egli deve dunque preparare questo profeta per inviarlo, poiché è sempre secondo la sua linea di pensiero. Il suo modo di compierlo ogni volta manda il suo profeta con la parola e rivendica il profeta. Di nuovo, questo è un segno promesso. Un profeta, lui stesso, è un segno. La Bibbia ha detto così. Quando vedete i tempi che passano e poi vedete arrivare, prendete la storia della Bibbia, studiatela. Quando avete visto un lungo lasso di tempo, se non proprio quando avete visto un profeta apparire, era segno di giudizio. Dio stava per giudicare il mondo, quando egli, o la nazione, o il popolo, quando si vedeva arrivare un profeta. Ho predicato un sermone su ciò, voi uomini dei nastri, ricordate, un vero segno trascurato. Lo trascurano sempre, l'hanno sempre fatto, ma era un segno di un giudizio in arrivo. Ora la sua parola è adempiuta nella sua voce, ciò che egli promette. Poi adempie la sua parola tramite la voce. La venuta di un profeta è un segno d'avviso che il giudizio è vicino. Lo è sempre stato, lasciate che ne citi uno. Guardate Noè, che sorge alla fine, ai giorni del mondo antidiluviano, un profeta che profetizza. Cos'era? Il giudizio colpì immediatamente dopo. Mosè andò in Egitto, un profeta rivendicato con i segni del profeta. Cosa avvenne? Il giudizio colpì l'Egitto subito dopo. Elia entrò in scena, il profeta, e profetizzò ad Acab e quella nazione. Cosa avvenne? Il giudizio colpì subito dopo. Esatto. Giovanni Battista venne come un segno. Lui era un profeta segno che venne sulla terra. Loro seppero quando lui venne che il Messia avrebbe parlato dopo di lui. Doveva esserlo, perché per afferrare gli eletti. Questo è perché deve afferrare la gente eletta che sta uscendo come i giorni di Noè, come i giorni di Elia, i 7000 o 700 o quanti mai fossero, che non avevano piegato il ginocchio per chiamarli fuori. Giovanni chiamò fuori gli eletti e li diede a Cristo quando venne, cedette la sua chiesa. Disse, io devo diminuire, egli deve crescere, poiché, disse lui, io sono solo la sua voce che grida nel deserto. Preparate la via per il Signore. E Gesù venne allo stesso modo. Prepara gli eletti per udire la voce di Dio. Ecco qual è il segno profetico. Oh, se seguite questi messaggi, preparano gli eletti. Non gli altri, non lo ascolteranno mai. Sono gli eletti ad essere chiamati. Dove venne quell'angelo a Sodoma che fece quel segno? Da Abramo e il suo gruppo. Stai lontano da Sodoma, sta per essere bruciata. Vedete, Gesù ha promesso che si ripeterà, sapete, in questa Sodoma. Ora notate. Cosa compie? Prepara gli eletti per il rifugio di Dio, come al tempo di Noè. Così via. Cosa fa? Condanna gli increduli intellettuali al giudizio. Lo fa sempre. Rigettando la misericordia non rimane che il giudizio. Così prepara gli intellettuali e gli increduli per il giudizio. Perché? Cosa fanno? Lo condannano. Ecco perché i giudei mangiarono la loro stessa carne. Per questo il sangue scorreva fuori dalla città quando Tito, il grande generale romano, entrò là cavalcando. Era perché avevano rigettato lo Spirito Santo. Doveva venire il giudizio perché lo avevano deriso. Gesù disse loro, quando lo chiamarono Belzebù, per quello disse, io vi perdono, l'espiazione non era ancora stata fatta. Ma disse, quando verrà lo Spirito Santo per fare la stessa cosa, parlare contro di esso, non sarà mai perdonato. E a quella generazione ciò non fu mai perdonato. Proprio così. Giudizio per l'incredulo è posto là fuori per quello scopo, per dare luce al credente e tenebre all'incredulo. Proprio come era la colonna di fuoco, essa faceva luce per attraversare verso la terra promessa e tenebre per quelli che non credevano. I segni di Dio lo fanno sempre, accecano gli occhi dell'incredulo e danno vista e luce per camminare al credente. Ecco per cosa essa è inviata. Se la sua profezia è vera, se la profezia del profeta è vera e si adempie, allora è l'avvertimento di Dio. Ora in Numeri 12:6 troviamo la stessa cosa, la scrittura. La Bibbia fu scritta da questi uomini. Ora se leggiamo in Seconda Pietro 1:21, essa disse, uomini ab antico, mossi dallo Spirito Santo, hanno scritto la Bibbia. Anche in Ebrei 1:1, dove abbiamo parlato l'altra sera, Dio in vari tempi e diverse maniere ha parlato ai padri mediante i profeti, in questi ultimi giorni mediante Gesù Cristo, suo Figlio. La colonna di fuoco, il segno, la voce, o la voce avrebbe parlato. La colonna di fuoco nel pruno era una voce ben nota che Dio stava per parlare. Notate chiaramente, ora, non mancate questo. Quando Miriam rise di suo fratello Mosè, ed era una profetessa, quando rise di lui, e Dio scese in quella colonna di fuoco, Mosè sapeva che Dio stava per parlare, era un segno. E la voce che lo seguì disse, non temete Dio? Disse, non c'è nessuno nel paese come il mio servitore Mosè. E c'era la stessa cosa quando sorsero e dissero che c'era, quando Datan si alzò e quando Core, la sua ribellione. Ci sono altri santi uomini oltre a te, tu pensi di essere l'unico nel gruppo. Dio aveva consacrato Mosè per quel compito. E quando volevano prendere un altro gruppo per andare con loro, farsi un'organizzazione, gli disse, separati da loro, io li condannerò proprio, li consumerò proprio, e lo fece, il mondo li prese. Ora troviamo che questa è stata sempre la via di Dio. La colonna di fuoco indica che la voce sta per parlare. Oh, Texas! Quanto puoi essere cieco! Ricorda ancora Houston. Ora c'è una voce che segue il segno. Mosè, un profeta, segno per Israele, promise che la parola è pronta per essere rivendicata. Quanto è perfetta la parola di Dio, ogni volta in ordine, proprio come anche l'Urim Tumim, come ne ho parlato l'altra sera. L'Urim Tumim era là, e se quel segno non appariva su quell'Urim Tumim, la voce non era riconosciuta. Deve esserci un segno, il segno rivendica la voce rivendica il segno che viene da Dio. La voce del segno è ciò che dice sì o no. Se Dio l'ha rifiutato, allora la voce dice no. Se là c'era il segno, Dio diceva sì. L'ordine di Dio non è mai cambiato. Potremmo stare ore su questo, ma non è mai cambiato. Guardate il profeta Giona, guardate quel segno, lui era in cammino verso Tarsis, si avviò per andare a Ninive, prese una strada per Tarsis. Molti condannano Giona, Giona non merita di essere condannato, era un profeta, i passi del giusto sono ordinati dal Signore e si mise in cammino verso Tarsis e noi cerchiamo di condannare l'uomo, ma Gesù non lo fece. Notate, egli disse come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti. Doveva essere un segno. Così il figlio dell'uomo deve essere nel cuore della terra 3 giorni e notti. E una malvagia e adultera generazione cerca un segno e non le sarà dato alcun segno da Dio, ricordate, se non il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? La risurrezione. E questa è quella generazione di Sodoma adultera, adulterio spirituale. Commette fornicazioni spirituali contro la verità di Dio. La deride. Una malvagia e adultera generazione cercherà un segno e lo riceveranno. Sarà il segno della risurrezione. Guardate Giona. Quelle persone erano pagane ed era una grande, era una città commerciale, il pesce era il settore maggiore, spedivano il pesce in tutto il paese, gli uomini erano pescatori, quella era l'occupazione. Ed erano stati pagani, adoravano animali e idoli e divennero molto malvagi. Come questa nazione ora, piena di sesso, e Hollywood e di ogni genere, anche nelle chiese. E notate cosa accade. Ebbene, a volte anche il fascino sessuale nella chiesa viene chiamato moderno. Come può questa nazione sopportare una cosa simile? Vi definite cristiani e compite una cosa simile. Come può rimanere? Come il mio buon amico Jack Moore disse anni fa, se Dio lascerà che questa nazione la scampi con questo, egli sarà obbligato, come giusto Dio, a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle bruciate. Siete destinati al giudizio, non c'è altra via per accettarlo. Annotatelo nelle vostre Bibbie. Io sto invecchiando. Vedrete se non va al giudizio. Se vivo una vita normale, lo vedrò. Il tempo normale. Passeranno altri pochi anni. Giona, essi stavano tutti pescando verso mezzogiorno ed ecco avvicinarsi il dio del mare, la balena arrivare a riva e sputar fuori il profeta sulla riva. Che segno! Dio consegnò il suo profeta con un messaggio. Ora avevano visto il segno, avevano creduto al segno. Ora, qual è il messaggio? Ravvedetevi! Quella è la voce del segno. La voce del segno è ravvedetevi o entro 40 giorni sarete consumati. Ebbero sufficiente buon senso da ravvedersi. Gesù disse, loro condanneranno questa generazione perché si ravvidero alla predicazione di Giona. Uno maggiore di Giona è qui. La voce era, ravvedetevi, o entro 40 giorni sarete consumati. Giovanni il profeta, apparendo, il segno di un profeta che appare, dopo 400 anni senza alcun profeta, avevano avuto tutti gli intellettuali, immagino proprio che confusione avessero. 400 anni, nessun profeta, ma si avvicinò il tempo in cui doveva venire il Messia. Ora, Giovanni era il segno, essendo un profeta, che il Messia era pronto a parlare, la voce del segno. Perché in Malachia 3 troviamo, io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia. Elia doveva venire davanti alla sua faccia, ed Elia venne. Giovanni, nello spirito e nella potenza di Elia, venne e fece esattamente ciò che fecero le scritture e non lo compresero. La scrittura dice così, egli era il segno, un profeta segno, che il Messia stava per parlare. Quel profeta lo sapeva così bene, tanto che disse, bene, c'è uno che sta in mezzo a voi proprio ora, quel Messia di cui parlo è fra voi, io non sono degno di sciogliere i suoi calzari, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Io battezzo con acqua a ravvedimento, ma egli verrà dopo di me, egli è fra voi ora. Un giorno vide venire un giovane che scendeva, vide quella colonna di fuoco nella forma di una colomba scendere dal cielo, una voce dire questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. Dice nel quale mi sono compiaciuto di dimorare, è il verbo davanti all'avverbio, quindi è proprio lo stesso, nel quale mi sono compiaciuto di dimorare o in cui mi sono compiaciuto di dimorare, non fa differenza, notate, mi sono compiaciuto di dimorare in lui. Giovanni disse, io rendo testimonianza che colui che mi ha parlato nel deserto, non al seminario, nel deserto, dicendo su chi vedrai discendere e rimanere lo Spirito. Amen. Egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco, ed io rendo testimonianza che è la verità. Che cos'era? Quel profeta era un segno che il Messia stava per parlare. Che cos'era il Messia? Il Messia era la parola al completo. Egli era la pienezza di Dio. I profeti erano una piccola luce tremolante, ma in lui c'era tutta quella luce. Era in questo Messia. Poiché lui era l'Iddio manifestato, fatto Emanuele, Dio tra noi in carne umana. Il Messia era pronto a parlare. Notate, la Bibbia dice che la parola del Signore viene al profeta. Ora qui c'era Giovanni, che Gesù disse era il più grande profeta mai vissuto. Gesù disse così. Matteo, undicesimo capitolo, cosa andaste a vedere? Un uomo scosso da ogni vento, questa denominazione dice ti darò di più, tu fai questo. Non Giovanni, no, no. Un uomo che può essere abbattuto, preso in giro? No, era un profeta grezzo, duro. Andaste a vedere un uomo che era tutto vestito con una veste da sacerdozio? Ed egli disse, no, essi sono nei palazzi dei re, sposano i giovani, baciano i bimbi e seppelliscono i vecchi, quello è il tipo. Non sanno nulla di una spada a doppia presa. Quindi, cosa andaste a vedere? Un profeta? Egli disse, più che un profeta. Naturalmente, lui era il messaggero del patto. Dio aveva promesso di inviarlo. E notate qui, Giovanni era nell'acqua battezzando, dicendo, egli sta arrivando. E qui c'è la parola, non più in cielo, ma fatta carne. La parola è carne, cosa accadde allora? Qual è l'ordine della scrittura di Dio? la parola è venuta al profeta, proprio nel deserto, proprio nella pozza, la parola è venuta al profeta. Giovanni alzò lo sguardo e disse: io ho bisogno di essere battezzato da te. È il mio caro anziano fratello, il dottor Davis, della chiesa missionaria battista che mi battezzò nella fede cristiana. Se è qui stasera, non intendo ferire i suoi sentimenti, perché vive qui in Texas e qui dai Monti Davis. Ma ricordo che un giorno discutevamo su quello ed ero appena un ragazzo e dissi: ciò non suona giusto, dottor Davis. Lui disse: ciò che accadde è che allora Gesù battezzò Giovanni e poi Giovanni battezzò Gesù perché Giovanni non era stato battezzato. A me non sembrava giusto. Continuai ad aspettare, osservando, chiedendomi. Non dicevo niente al riguardo finché un giorno il Signore lo rivelò. Ora osservate cosa disse Gesù. Giovanni disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu da me? Gesù disse: lascia che sia così, perché sta a noi adempiere ogni giustizia. Giovanni sapeva chi egli era. Ecco le due guide del mondo, le due guide della Chiesa, Dio e il suo profeta che si trovano insieme. Ora osservate, dovrebbero saperlo. Gesù disse: lascia che sia così, è così, ma sta a noi adempiere ogni giustizia, la parola promessa. Il sacrificio doveva essere lavato prima di essere presentato. Giovanni battezzò Gesù perché egli era il sacrificio. Vedete? Il sacrificio doveva essere lavato prima di essere presentato. Scese proprio laggiù ed il sacrificio fu lavato e allora egli viene presentato correttamente. Lui disse: ecco l'agnello di Dio. Egli salì proprio sulla riva ed ecco venire lo Spirito di Dio scendere su di lui dicendo: questo è il mio diletto figlio. Vedete, allora egli fu presentato al pubblico, ma prima che il sacrificio potesse essere presentato doveva essere prima lavato, e la legge del Vecchio Testamento. Benissimo. Il Messia stava per parlare perché qui c'era il segno del profeta. Quando videro quel profeta entrare in scena, dopo tutti quei 400 anni senza alcuno, seppero che la voce seguente era il Messia. Ora voi lettori della Bibbia, pensateci intensamente per alcuni minuti, osservando la sua natura, come fecero a mancarlo? Come mancarono di riconoscere che era lui, Giovanni? La sua natura era identificata, il suo spirito e la sua natura lo identificavano essere Elia. Notate ora quale spirito. Ora lui era Giovanni Battista, ma lo spirito di Elia che era su di lui. Notate, anzitutto, Elia era un uomo che amava il deserto. Vedete? E Giovanni era un uomo nel deserto. Ed Elia era un uomo che condannava quel sistema organizzativo in quel giorno con tutto ciò che aveva. Così fece Giovanni. Voi generazione di serpenti, chi vi ha avvertito di fuggire dall'ira? Non iniziate a dire: io ho questo, quello o l'altro. Dio è capace da queste pietre di suscitare figliuoli ad Abramo. Vedete le due nature? E guardate Elia, condannava tutte quelle Izebel dalle facce dipinte del suo giorno, quelle donne immorali. Cosa fece Giovanni? La stessa cosa, verso Erodiade. Per entrambi fu la causa della loro morte. Guardate Elia, dopo aver fatto quella grande opera, era diventato malinconico, si era seduto là e pregava che Dio lo prendesse. Giovanni fece lo stesso, persino messo là, e mandò i suoi discepoli, disse: andate a chiedergli, è lui o ne aspettiamo un altro? Gesù lo sapeva. Egli era Elia. Quella doveva essere la sua natura. Egli fu identificato esattamente come fu Elia. Egli era nello spirito di Elia. Deve venire 5 volte quello spirito per essere usato su Elia, Eliseo, Giovanni e Malachia 4 e poi per i giudei. Gli ultimi giorni in cui siamo stasera, lo spirito di Elia. Notate, ora, oggi vorrei che guardaste ai nostri moderni profeti di Acap di oggi che permettono alle loro Izebel di tagliarsi i capelli, truccarsi il volto, indossare pantaloncini, fumare sigarette, tutto va bene. I nostri profeti di Acap di oggi che proseguono con le loro scuole, certo, conducendoli in giro tramite credi fatti dall'uomo e denominazioni. Cos'è? Profeti di Acab! Abbiamo bisogno che sorga sulla scena un altro Micaia! O al tempo di Acab, Elia entrò in scena! Ecco chi è promesso! Conducendoli in giro in ogni direzione in cui vogliono andare. Se non lo fanno, li maltrattano qui da qualche parte, vanno e si uniscono a questo e mantengono ancora la loro professione cristiana. Ebbene, non sono mai stati salvati dal principio. La loro stessa natura lo prova. Come potete ottenere uva da un bianco spino? Potete ottenere angurie da una zucca? La natura stessa mostra che non vogliono avere niente a che fare con la parola. La deridono e la bestemmiano. Quando è scritto così, dice il Signore, queste cose devono accadere e loro ne ridono, la deridono. Non stupisce che Gesù disse alla regina del Mezzodì risorgerà con questa generazione negli ultimi giorni e la condannerà, poiché lei venne dalle estreme parti della terra per vedere un uomo con un dono di sapienza. Egli disse, uno maggiore di Salomone è qui. Certo, Salomone era nel suo giorno, era uno dei giorni splendidi. Tutto il popolo credeva a questo dono che Dio diede loro. Questo Salomone, la sua fama si sparse dappertutto. E se noi di questo giorno, e noi americani, cerchiamo sempre di trovare qualche programma contro il comunismo, qui c'è il programma di Dio. Ravvedetevi, tornate a Dio. Un programma, se solo tornassero a quello, ci dimenticheremmo del comunismo. Quando tutto Israele credette a quel dono che Dio diede loro, se solo l'America dessela, credesse al dono che Dio ci ha dato questi ultimi giorni. Suo figlio, nella forma dello Spirito Santo, risorto dai morti, vivente fra noi secondo la sua promessa, se solo avessimo caro questo. Andrà solo agli eletti, poiché nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Solo seminare il seme, esso cade, uno in questa direzione, quella direzione, ma c'è comunque la semina del seme, stabilirà le sue radici ovunque sia, essi lo afferreranno. Notate, eccoli qui, e troviamo che in quel giorno Acab, la nazione, faceva fare ogni cosa volessero a quegli israeliti e comunque professare di essere israeliti. Come quell'Elia condannò quella generazione con tutto ciò che era in lui, e Dio lo rivendicava ed era un profeta. Appena prima della venuta, così fece Giovanni, salì proprio in Israele, aveva sposato questa donna a Erode, la moglie di suo fratello Filippo, gli andò proprio davanti, non risparmiò i colpi, non aveva paura che qualche presbitero l'avrebbe buttato fuori, non portava nessuna tessera d'associazione, solo con Dio, egli era il suo profeta. La parola era con lui, egli non doveva andare a chiedere a nessun vescovo né diaconi, egli era unto, aveva la parola, andò proprio davanti a lui e disse, non ti è lecito di averla. Esatto, non risparmiò i colpi a nessuno. Quelle donne malvagie che commettevano adulterio si comportavano male. Come Amos quando entrò in scena guardando là, non sappiamo neanche da dove venne. Mai come deve aver guardato su quella città di Samaria come facevano i turisti, tutto bello, i predicatori tutti in armonia con le nazioni. E la lega con le nazioni e tutti e vivevano comunque nel peccato. Strinse gli occhi, la testa calva luccicava e scese così. Lui non era granché all'aspetto, però aveva il così, dice il Signore. Abbiamo bisogno di un Amos sulla scena oggi. Lo riceveremmo? Certamente no, non più di quanto lo fecero con lui. Se entrasse in scena, batterebbe ogni organizzazione, ogni denominazione, ogni donna che porta pantaloncini, ogni Isabel dai capelli tagliati, e gli le farebbe a pezzi. Lo butterebbero fuori per strada e direbbero quel vecchio fanatico, ma lui avrebbe il così dice il Signore, poiché è scritto proprio in quel modo. Le denominazioni lo riceverebbero? No, egli non aveva nessuno che sponsorizzasse il suo programma, avrebbe questa grande bella città di lussuria come era Samaria, avrebbero accettato questo individuo sconosciuto senza alcuna tessera d'associazione, nessuno che lo sponsorizzasse né altro. Lui non aveva alcuna sponsorizzazione, non aveva alcuna tessera d'associazione, nessuna scuola da cui venisse. Però aveva il così, dice il Signore, e la sua venuta, quale profeta, era un segno. La sua voce era da Dio e fu identificata ai giorni di Geroboamo II, tutto quello che disse si adempì. Ora troviamo questo giorno in cui viviamo, è proprio ancora una ripetizione di quello. Ministri e persone si vergognano di stare al pulpito e il Vangelo per loro diventa un mezzo di guadagno, hanno paura di dire qualcosa, un uomo li butterà fuori da questo, quello, l'altro. C'è solo un uomo che può buttarvi fuori dal cielo, cioè Dio. E come sarete buttati fuori dal cielo rimanendo con la sua parola? Ecco perché cosa egli vi ha inviati. Ricordate, la Bibbia disse in un tempo come fu ai giorni di Elia, in un giorno come fu ai giorni di Giovanni, che Malachia 4 tornerà di nuovo alla terra. Io invierò Elia. Non confondetelo con Malachia 3. Io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Anche quello era Elia. Ma in Malachia 4 egli disse appena prima che il grande e terribile giorno del Signore venga, quando tutta la terra brucerà come una fornace e i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. È il millennio. Io invierò Elia il profeta, e cosa farà? Ristabilirà la fede dei figli indietro ai padri apostolici, di nuovo alla parola. Egli dovrà essere un profeta. Io lo invierò. Egli sarà pienamente identificato. La sua natura sarà uguale a quella di Elia. Esattamente. Il suo messaggio sarà proprio su quella linea. Egli condannerà, demolirà nessuna associazione, nessuna cooperazione, niente, però avrà il così, dice il Signore. Ora ricordate, ogni genere di gruppo è sorto e ha detto: questo è il mantello di Elia e questa è la dottrina di Elia, l'intero gruppo, un'organizzazione diventa il gruppo di Elia o il mantello di Elia. Quella non è la scrittura. Dio non ha mai trattato così con un gruppo. Quando Elia entrò in scena e Giovanni Battista, entrambi condannarono i gruppi e l'organizzazione. Non lo fecero mai. Egli li condanna nel modo in cui agivano. Elia e Giovanni, entrambi. Non un gruppo o denominazione, ma tutti e due. In entrambi i loro tempi condannarono i gruppi e le organizzazioni. E quindi il segno del tempo della fine accompagnerà di certo la voce del tempo della fine. Elia deve entrare in scena, un uomo unto con quello spirito, un boscaiolo e così via, è amante di ciò, ed entra in scena per rivendicare. Ora guardate cosa dice la scrittura ora, e allora non sarete ingannati, vedete, il segno del tempo della fine, la voce del tempo della fine. Dio non ha mai trattato con un gruppo da nessuna parte nella scrittura, egli tratta con un individuo perché ogni uomo è diverso dall'altro. Ogni uomo, i nostri pollici sono diversi, i nostri nasi sono diversi, le nostre azioni sono diverse. Se egli prende un uomo, può portarlo perfettamente in armonia al punto di poter diventare quella parola. Ecco perché Paolo disse: salvo che diventi esaltato oltre l'abbondanza della rivelazione, in questo mi è stato dato un messaggero di Satana. Vedete? Matteo scrisse, Luca scrisse, Marco scrisse, tutti loro, ma loro soltanto seguirono Gesù e scrissero ciò che disse. Ma Paolo aveva la rivelazione di chi egli era, vedete, le cose che lui vide. La sua rivelazione era così grande che gli fece scrivere la Bibbia come Mosè del Vecchio Testamento. Questo grande uomo, Paolo, la rivelazione che aveva, sapeva che Gesù del Nuovo Testamento era Geova del Vecchio, aveva la rivelazione di ciò e poteva disporlo per gli ebrei, per i Romani. E per gli Efesini, e tutti. Lui scrisse queste lettere. Notate, dopo che il suo segno era proceduto, allora scrisse le lettere. Questa natura della venuta sarà la stessa. Non sarà un gruppo, sarà un uomo. Dio non l'ha mai trattato in altro modo se non un solo uomo. Ora, Elia non era un gruppo. Giovanni Battista non era un gruppo. Erano un individuo. Dio, Malachia 4, non dice: io manderò un gruppo. Disse: io manderò Elia. La parola non può essere cambiata. Ora osservate, il segno del tempo della fine e la voce verranno nell'ordine della scrittura come furono promessi. Vogliamo sapere quale sarà il segno della fine? Gesù ce lo disse, Matteo 24 e 25, ce lo disse anche in Apocalisse, fin dal sesto, il primo, fino al, ebbene, decimo capitolo. Poi egli viene nel diciannovesimo capitolo, il millennio inizia alla sua venuta, cavalcando su un cavallo bianco. Verrà il segno del tempo della fine, ora ascoltate in conclusione, verrà esattamente nel modo in cui la scrittura dice. Notate ora la voce del segno. Ora Gesù in Luca 17:30 promise il segno del tempo della fine. L'ultimo segno era Dio manifestato in un corpo umano che poteva discernere i pensieri che erano nella mente di Sara, nella tenda dietro di lei. È ciò che disse lui, è il segno che promise alla fine. Giù, cosa disse che avrebbe fatto? Sarà reso noto nei giorni, gli ultimi giorni, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Sarà rivelato. Quando il figlio dell'uomo è rivelato, quello sarà il segno tramite cui sarà rivelato. Ora vedete se quello non dice così. Certamente lo dice. Ora potreste dire che no, sarà qualcos'altro, no, sarà costruito un grande edificio, un grande questo, qualche altro concilio ecumenico, qualcosa. Oh no, no, quello è molto lontano, quello è dall'altra parte, è contro ciò che Dio disse di fare, egli avrebbe fatto. Notate cosa abbiamo detto ora. Le scritture saranno proprio esattamente poiché abbiamo il segno di Sodoma nel naturale. Quando ci sono stati più omosessuali, perversioni e cose simili più di adesso? Una generazione malvagia e adultera, quando non potete neanche accendere la televisione senza che ci sia qualche tipo di roba sporca, sudicia, di Hollywood. E le persone che si definiscono cristiane rimangono a casa dalla riunione di preghiera per vedere ciò. Mostra che spirito c'è in voi. Esatto. E le donne si vestiranno proprio come quelle. Gli uomini si lasceranno guidare da loro come esse fanno là. Renderemo Hollywood nostro esempio o crederemo alla parola di Dio al riguardo? E quello stesso gruppo può vedere la parola di Dio rivendicata e cosa fanno? La deridono, perché sono morti, eternamente morti, non sono mai stati in vita. Se fossero mai stati in vita, sarebbero sempre in vita, l'eterna, ma non sono mai stati in vita, sono morti da sempre, o potrebbero essere raffinati e credere questo, quello, l'altro. Gesù disse loro, voi ipocriti, o quei sacerdoti in quel giorno, come potete dire cose buone quando dall'abbondanza del cuore parla la bocca? Mi chiamate buono, rabbi buono, maestro buono. Egli sapeva cosa c'era nel loro cuore, poteva percepire cosa c'era nel loro cuore, egli era la parola. La Bibbia disse la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e discerne i pensieri che sono nel cuore. Ora quel segno di Sodoma è tornato nel naturale e se ogni cosa è posta proprio esattamente in posizione nel modo in cui deve essere nel naturale, allora come potete respingere nella vostra mente che lo spirituale è qui allo stesso tempo? Entrambe le disposizioni sono in scena. Sì, ognuno è d'accordo, il naturale è esatto, ma oh, nello spirituale non vogliono crederlo perché ostacola la loro dottrina. Luca 17 è il segno. Luca 17 è il segno che Gesù disse che negli ultimi giorni le nazioni e le chiese e le persone sarebbero proprio come erano a Sodoma, il mondo gentile, appena prima del bruciare di Sodoma. E ci sarebbe stato un gruppo che appare come Abramo. Tornate quando Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma, tornate a vedere cosa c'era a Sodoma. Egli lesse la stessa Bibbia che leggiamo noi, la stessa Bibbia. Ora tornate, guardate cosa accadde. Qui c'era un gruppo eletto, chiamato fuori, il gruppo di Abramo, aspettavano un figlio promesso. I sodomiti non credevano niente di ciò e c'era il tiepido, il membro di chiesa, laggiù a Sodoma. Guardate quei tre angeli che vennero da ognuno di loro. Osservate che segno mostrarono. Allora vedrete in quali segni viviamo noi. Ora, quello sarà il segno. E la voce del segno sarà Malachia 4. Restaurare il popolo di nuovo alla fede apostolica dei padri. Ecco il segno, ecco la voce, esattamente in accordo alla scrittura, vedete? Il segno è un segno che era Sodoma, Dio, manifestato negli esseri umani. E gli disse, dov'è tua moglie, Sara? Disse, è nella tenda, dietro di te. Disse, io vi visiterò secondo il tempo che vi ho promesso. Ed egli disse, e Sara sul retro, dietro di lui, disse, come potrebbe accadere? Io una vecchia, lui un vecchio, e come mio marito là fuori un vecchio. Disse, non c'è niente del genere fra noi. Disse, non può proprio essere. E gli disse, perché Sara ha dubitato questo, dicendo in cuor suo, come possono accadere queste cose? E Gesù disse che sarebbe tornato di nuovo. Ora ricordate, Abramo chiamò quell'uomo Elohim. Dio! Egli doveva essere Dio. Perché? Poteva discernere i pensieri ed era esattamente puntuale. Ed Elohim, lo Spirito Santo, non un'altra persona, la stessa persona che torna nella Chiesa e avrebbe fatto la stessa cosa. Quello sarebbe il segno e la voce sarebbe stata richiamarli alla parola, restaurare la fede dei figli verso i padri. Ecco il segno e la voce. I segni di solito vengono accettati, ma la voce no. A loro non piace la voce, però prenderanno il segno. Di solito lo prenderanno. A loro piace il segno perché gli piace guardarlo, li diverte. Ma la voce non vogliono farlo. Ricordate ora, la voce. Tornate di nuovo alla parola. Il segno di Gesù del Messia, secondo Isaia 35, lo zoppo salterà come un cervo e tutto questo. Quello era meraviglioso. Oh, quello lo accettarono. Quello era buono. Lo credettero. Credettero al segno. Vieni nella mia chiesa, Rabbi. Ti daremo piena cooperazione, sicuro. Ti crediamo. Sei il meraviglioso. Sei il Rabbi. Sei il giovane profeta. Entra. Ogni tipo di cooperazione. Il segno è meraviglioso. Ma quando la voce parlò e disse, io e mio padre siamo uno. Oh, mai! Non potevano credere a quello. Tu ti rendi Dio. Non volevano la voce. A loro piaceva il segno. Lo sanno. Misero che era il segno del Messia, ma la voce, a loro quella non piaceva. Le opere che faccio io le farete anche voi. E dissero, ehi, è Belzebù. E gli disse, voi generazione di serpenti! Oh, odiavano quella voce. Cosa fecero? Tolsero dal loro mezzo quella voce. Lo misero fuori. Gesù disse, se chiamano il maestro della casa Belzebù, quanto più chiameranno i suoi discepoli. Ricordate, in Apocalisse 3, all'epoca di Laodicea, questa è Laodicea, il segno di Sodoma, deve venire la voce. Tornate alla parola, allontanatevi da questi credi e denominazioni e tornate alla parola. Quando essa venne, secondo Apocalisse 3, egli fu messo fuori della chiesa, proprio come fu allora. Il segno va benissimo, ma non la voce. Non vogliamo niente a che fare con la voce, no, no. La voce. Ma Mosè disse che se non, Dio disse a Mosè, se non vogliono credere a quella prima voce del primo segno, mettili alla prova sulla seconda voce. E se non lo faranno, allora va a prendere dell'acqua e versala al suolo. Quello lo conclude. È tutto. Lavate, togliete la polvere dai vostri piedi. In altre parole, come disse Gesù, disse, prendi dell'acqua dal fiume, versala al suolo, diventerà sangue e mostrerà che è ciò in cui sarà immersa, nel sangue. Così è proprio esattamente ciò che avvenne. Se non credevano al segno, allora il terzo segno lo colpiva davvero. Tutti i ministeri hanno tre segni se sono inviati da Dio. Gesù aveva tre segni, Mosè aveva tre segni, Noè aveva tre segni, Elia aveva tre segni, tutto viene in tre segni. Notate. Ascoltate, amici. Si sta facendo un po' tardi. Oh, mai, non sapevo fosse così tardi. Sono le 9:15. Se potete credere al segno di Sodoma di Luca, vedete come egli lo promise, credete al segno di Sodoma, allora perché non potete accettare la voce di Malachia che segue il segno di tornare alla parola? La Bibbia dice così, e lo vedete. Allora ascoltate la voce del segno. Fuggite dall'ira che verrà! Non pensate perché appartengo agli UPC, Assemblee di Dio, Metodista, Battista, Presbiteriana, ho il diritto di entrare. Dio è capace da queste pietre di suscitare figli ad Abramo. Volgetevi alla parola, allontanatevi dai vostri ismi mondani e ai vostri sistemi organizzativi e altro. Dio li distruggerà dalla faccia della terra, egli li inabisserà nelle profondità del mare dell'oblio, proprio come fece all'Egitto quando egli chiamò Israele, nazione, fuori da una nazione. Quando egli chiama una sposa fuori dalla chiesa, lei passerà attraverso le tribolazioni, inzupperà la terra col suo sangue. Fuggite dall'ira che verrà, perché è vicina. Non potete vedere queste cose senza... Non so cosa ne pensate. Io sono responsabile solo di leggerle e parlarne. Sta a voi. Se potete credere al segno, allora credete alla voce che segue il segno. Oh, mai. Guardate Mosè, il simbolo dell'uscita ora. Egli doveva dire a quelle persone di una promessa che era stata data ai padri. Io ricordo la mia promessa ai loro padri. Ed ora cosa doveva fare Mosè? Volgere i cuori del popolo indietro a quello che i padri avevano detto. E come fu allora Mosè? Così è Malachia 4, volgere il popolo di nuovo alla fede dei padri. Tutti questi scrupoli delle denominazioni e così via. Tornate alla parola! So che voi, molte persone vogliono farlo. Non sto sgridando solo voi qui. Questi nastri vanno in tutto il mondo, vedete, dappertutto. Non sto sgridando voi, ma sgrido chi mai sia, dove è appropriato. Sono un seminatore del seme. È tutto quello che so di fare. Sta a voi fare la decisione. Fuggite dall'ira che verrà, gente! Non pensate che perché siete pentecoste, non pensate che perché vostra madre era una brava metodista santificata o vostro papà un buon battista che acclama, non pensate che quello abbia qualcosa a che fare con voi. Non pensate che perché appartenete alla chiesa che loro hanno costruito o alla chiesa che state costruendo ora, non pensate che perché voi pentecostali avete parlato in lingua e danzato nello spirito e corso su e giù per i corridoi 40 anni fa, non pensate che perché avete avuto riunioni di guarigioni e via dicendo. Non mancate di vedere quel segno di una colonna di fuoco che Dio ha rivendicato e la voce al suo seguito per volgervi di nuovo a Dio. Non lasciate che passi oltre. Ci sono un segno e una voce. Quando sorge un uomo con un segno, la stessa vecchia scuola di pensiero, c'è qualcosa che non va, non viene da Dio. Oh, mai. Addirizzate ora i suoi sentieri. Ora, lo credete? Allora ritorna, o cieco e disperso, la tua proprietà. La Bibbia, lo scrittore del Cantico, disse: nazioni si spezzano, Israele si risveglia. I segni predetti dalla Bibbia. I giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Ritorna, o disperso, alla tua proprietà. Tornate! Tornate indietro! Il profeta disse: ci sarà luce sul far della sera. Appena prima che il sole si oscuri completamente, ci sarà luce. Camminate nella luce mentre c'è luce. Dopo un po' il concilio ecumenico vi prenderà e allora non c'è alcun modo per la luce. Chiniamo i capi. Padre Celeste, ora è nelle tue mani. Io ho seminato il seme, non so dove sono caduti. Prego che tu li benedica dove mai siano e possano trovare il loro posto nel profondo e sradicare tutti i luoghi di pietra e tutte le radici dei rovi, per modo di dire, tirar fuori dalla via tutta l'incredulità. Accordalo, Padre, ora affidiamo questo a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Coi capi chini, gli occhi chiusi, domani sera c'è un ricevimento. Peccatori della città, io, se il Signore vuole, dovrò parlare a loro. Ora sto parlando ad una congregazione mista. Non oserei predicare questo, li renderebbe solo ciechi più che mai. In una riunione simile. Ma voi stasera, credete di aver visto il segno e poter udire la voce? Se l'avete fatto e credete? E voi che non l'avete fatto, credete, ma non l'avete ancora accettato, Cristo, nella sua pienezza, alzereste la mano e che ogni capo ora sia chinato e ogni occhio chiuso. Alzate la mano, dite: ricordati di me, fratello Branham, mentre preghi. Sarò lieto di farlo. Dio vi benedica. Il nostro Padre Celeste, la Bibbia ha detto: quanti credettero furono battezzati. Io prego, Signore, che queste persone che hanno alzato le mani, che lo credono, non sono stati battezzati nel battesimo cristiano, possano trovare la Chiesa che lo compie ed essere battezzati. Accordalo, Signore, possano non solo essere battezzati con acqua, che è solo un segno esteriore che qualcosa all'interno è accaduto. La Bibbia ha detto: c'è una fede, un Signore, un battesimo, e quel battesimo è il battesimo spirituale. Il corpo che viene lavato è solo un'illustrazione o per dare un segno che qualcosa all'interno è accaduto, ma è quell'anima che deve essere battezzata con lo Spirito Santo, che è l'Eterno, che entra in quella natura umana e la cambia per farne un credente. Prego che ricevano lo Spirito Santo. Li affido a te ora come trofei del messaggio e della grazia di Cristo. Nel suo nome io prego. Amen. Ora coi capi chini, in riverenza, ho solo 7 minuti, io non potrei uscire in orario, io non potrei tenere una fila di preghiera in così poco tempo, vi chiederò di stare seduti proprio dove siete. Mi dispiace avervi trattenuti a lungo, pregheremo per tutti, voi, alcuni di voi qua giù che avete biglietti di preghiera, non preoccupatevi, arriveremo a voi. Ma vedremo proprio se lo Spirito Santo ora ci rivelerà. Se credete in Lui e credete che questo è il segno, Ricordate, l'angelo, egli era un uomo, egli mangiò, egli beve davanti ad Abramo, eppure egli poté, e Sara nella tenda. Egli poté discernere i pensieri che erano nel suo cuore. Quello era il segno. Egli era la parola. Ora, se solo la parola può venire a noi, allora egli promise anche di compiere la stessa cosa. Ora voi là nell'uditorio che non avete biglietti di preghiera e sapete che non sarete nella fila, non posso discernere chi è chi se il Signore non me lo mostrasse. Certamente credete che Dio guarisce i malati. Io voglio che voi crediate proprio ora per alcuni minuti e preghiate soltanto e diciate: Signore Gesù, so che l'uomo che parla è un uomo, però mi ha detto che stasera ci ha detto e ci ha dimostrato che lo Spirito Santo, che il mondo non può uccidere. Potevano uccidere Gesù quando era in carne, lo misero a morte, ma ora egli è risorto in una condizione glorificata. Non può più essere ucciso. Ed egli disse: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, eppure voi, i predestinati, quelli che sono predestinati alla vita eterna, la Chiesa, la Sposa, voi mi vedrete, poiché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine. Le cose che faccio io le farete anche voi. Egli fece tutte queste promesse. Ora, so che quando egli era qui sulla terra, Dio era in lui, egli era Dio, egli era la pienezza di Dio, egli era tutta la parola di Dio resa manifesta. E la Bibbia è ancora Dio, la parola, e c'è parte della rivelazione che deve ancora essere rivelata. Ed egli disse: negli ultimi giorni, quando il mondo diventerà di nuovo come Sodoma, il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato. E il segno di Sodoma tornerebbe, allora la voce richiamerà le persone, quelle che sono ordinate alla vita. Noi sappiamo quando egli era qui, c'erano milioni di persone sulla terra che non hanno mai saputo che fosse qui. Nessun motivo per sapere, vedete, egli venne a quelli che erano predestinati per vederlo. Ora pregate, state proprio in silenzio, non muovetevi, ovunque siate, balconati, ai piani inferiori, ovunque siate, non muovetevi, rimanete seduti proprio fermi e pregate. E pregate, dite: Signore Gesù, la Bibbia ha detto in Ebrei 4 che proprio ora tu sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E ti vediamo sulla terra, quando eri qui sulla terra, una piccola donna una volta toccò la tua veste e ti voltasti e dicesti: chi mi ha toccato? Lei si nascose, ma la sua fede fu identificata. Gesù le disse del suo flusso di sangue, le disse: la fede ti ha salvata. Ora egli è quello stesso sommo sacerdote. Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli dovrà agire nello stesso modo se voi lo toccherete. E quindi quello cosa fa? Ci deve essere carne umana sulla terra per parlare la sua voce. Io sono la vite, voi siete i tralci. Non c'è modo di evitarlo, amici. È proprio la scrittura, è la verità. Voi ministri lo credete là in fondo? Ora, voi in platea, siate davvero riverenti e pregate. Dite: Signore Gesù, lasciami toccare la tua veste. E vedete che il più vicino a me è a 20 piedi o più. Non conosco nessuno in platea, non riesco neanche a vedere qualcuno che conosca davvero stasera seduto là, tranne Pat Tyler, seduto qui davanti, un amico mio. Ci sono persone sui lettini, barelle. Abbiamo visto aprirsi un caso sulla barella ieri sera e l'uomo si è alzato ed è andato via. Perché non potete farlo tutti stasera? Vedete, credete soltanto, è tutto quello che dovete fare. La sua presenza lo farà, egli è qui, dovrete prendere posizione per lui affinché vi risorga negli ultimi giorni. Ora, voi che credete e pensate di pregare intensamente, guardate ora in questa direzione. Come dissero Pietro e Giovanni: guarda a noi, e guardarono sinceramente, quell'uomo lo fece, aspettandosi di vedere qualcosa, e gli disse: argento ed oro non ne ho, ma quello che ho. Ora, guarigione non ne ho, ma quello che ho, un dono da Dio, io do a voi. Se solo lo crederete, Dio lo compirà. Vi sto solo chiedendo di crederlo. Quello che ho, ve lo darò. Se lo crederete, Dio lo compirà. Provateci solo. Qui, eccolo qui proprio ora. Amen. Mi piace questo. C'è una signora seduta proprio qui. Lei è un po' robusta, seduta proprio qui, alla fine. Hai un biglietto di preghiera, signora? Un po' robusta. Non hai un... proprio qui. Non hai un biglietto di preghiera? Sì. Non hai un biglietto di preghiera? Lo credi comunque? Non ti serve un biglietto di preghiera. Se crederai, C'è un rimbombo nella voce, è la ragione per cui è difficile chiamare le persone così, ma ora cercate di ascoltarmi il più attentamente possibile. Io non ti conosco, tu non hai alcun biglietto di preghiera, perciò non sarai sul palco. Se Dio mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai che cosa sarebbe la stessa cosa proprio come egli rivelò alla donna qual era il suo problema? La donna al pozzo, Sara, ciò che aveva detto e così via, lo credi? Credi che si metterà a posto? Soffri di un problema ematico, qualcosa non va col tuo sangue. Se è così, alza la mano. Bene, ora non ce l'hai. Su di te c'è luce, Gesù Cristo ti ha onorata. Ora non ho mai visto la donna in vita mia. Ora cos'è quello? Deve essere lo spirito. Ora potete dire come i farisei, quello è il diavolo. Ebbene, otterrete la loro ricompensa. Dite, è Cristo, otterrete la ricompensa da Cristo. Io credo che è la parola identificata in questi ultimi giorni, non io. Qui è seduta un'altra piccola signora, proprio qua giù. Soffre di vene varicose alle gambe. Ha complicazioni, ha un disturbo al cuore, sta pregando per un caro. È un fratello. Ora sta piangendo, è in contatto. Quel fratello è proprio grave. È un caso di diabete. E inoltre lui ha un'altra ombra. È un peccatore. E stai pregando per lui. Proprio così. Signorina Welton, se crederai con tutto il cuore, Dio lo farà per lui. Lo credi? È il tuo nome. Ora questo non è altro che quello che Gesù disse a Simone. Il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona? Abbi fede. Non dubitarne, credilo con tutto il cuore. Se lo crederai, Dio lo compirà. Se solo puoi... Qui è seduta una piccola signora, proprio qui, che mi guarda fisso, ha i capelli rossi, i suoi capelli sono raccolti indietro. Non potete vedere quella luce, quasi un colore ambra che vortica sopra la donna? Lei sa che sta accadendo proprio ora, perché la percepisce. È così vicina a lei, non può evitare di percepirla. Se è giusto, signora, alza la mano. Eccola. Ora ti sono completamente estraneo, non so nulla di te, ma eri seduta là pregando, è così. Se è giusto, muovi la mano, così. Ora, se Gesù Cristo è il figlio di Dio, cosa che egli è? Un sommo sacerdote seduto alla destra di Dio, ed io mi trovo qui solo tramite un dono, con me stesso, senza ragionamento umano, non pensando di mio, un modo per rilassare la mia stessa mente e il pensiero e lasciare proprio che entri Dio. Credi che egli, io, Dio sa, non ti conosco, e tu sai la stessa cosa, quindi se Dio mi rivelerà il tuo problema o qualcosa che aspetti, vuoi o qualcos'altro, credi che Dio potrà farlo? Tu hai problemi alla schiena, è una delle cose per cui preghi, e hai problemi agli occhi. Credi che Dio li guarirà e li sanerà? Lo credi? Lo credi? Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signora Holman, se ora credi con tutto il cuore, potrai avere ciò che hai chiesto. Credi? Qui è seduta una donna anziana proprio là, poco dietro di lei. Anche lei sta pregando. Ha il diabete. Spero che non lo manchi. È proprio sopra di lei. Lei è piuttosto anziana, solo un minuto. Possa il Signore aiutarmi ora. Ecco che l'ha afferrato. Bene, ho visto quando è entrata in contatto. Non è di qui, viene dalla Louisiana. La sua città è un posto chiamato Singer, Louisiana. E soffre per il diabete. Il suo nome è signora Doyle. Se è giusto, alza la mano. Bene, per lei sono un completo estraneo, non l'ho mai vista in vita mia. Ma Gesù Cristo, il figlio di Dio, sa tutto di te. C'è una signora seduta là dietro dalla stessa città, un posto chiamato Singer. Soffre di alta pressione sanguigna ed il suo nome è Clark. Credi, signora Clark? Benissimo, puoi avere quello che hai chiesto. Credete? Ecco il segno. Ascoltate la voce. ravvedetevi, tornate a Dio più velocemente possibile. Gesù Cristo è qui nella potenza della sua risurrezione. Una generazione malvagia e adultera riceve un segno di Gesù Cristo che vive fra la gente. Egli non potrebbe farlo solo con me, dovete essere anche voi. Vedete, la donna doveva toccare la sua veste. Voi avete dovuto toccare la sua veste. Noi siamo solo strumenti. Credete con tutto il cuore? Ora, se credete che... Quanti lo credono? Alzate le mani così, dite, lo credo veramente. Ora, se lo credete, Gesù disse questo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Lo credete? Ora è tardi, non abbiamo tempo. Ora mancano 25 minuti alle 10. Volete solo imporre le mani uno sull'altro allora? E ora fate proprio come vi dico, imponete proprio le mani uno sull'altro. Ora sapete, al piano di sopra, dovunque siate, ora sapete, ora come qualsiasi cosa, dopo che la scrittura è stata predicata, chiaramente identificata in tutto l'edificio. Ne vedo un altro proprio ora, vedete? E un altro proprio qui, problema alla prostata, una signora con la tubercolosi. Vedete? Adesso è proprio dappertutto. Ma ciò vi indebolisce. Che differenza farebbe un altro? Ne vedete 50, a volte ce ne sono così, e la volta dopo volete vederne 70. Gesù lo fece una volta a Sicar e tutta la città gli credette. Stavano aspettando il Messia. Il Messia è qui, lo Spirito Santo, il Messia di questo giorno, il Messia che rende rivendicata la parola della sua promessa. Ora voglio che tutti voi, mentre imponete le mani uno sull'altro, se siete credenti, ora non pregate per voi stessi, pregate per quella persona e loro pregheranno per voi. Ora la stessa parola che promise questo negli ultimi giorni, promise anche... E ricordate, Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. La guarigione in risposta è la voce che il segno è stato riconosciuto. Impongono le mani sui malati come segno. La voce è un alleluia, il Signore mi ha guarito. Ora, se questi segni accompagnano una voce, quel segno, se siete un credente, accompagnerà. La voce accompagnerà il segno. Se vi do questo segno che ho detto venire da Dio, e Dio l'ha promesso in questo giorno, è stato spiegato così a fondo che solo un infedele potrebbe non crederlo, vedete? Poi Dio si volta e lo conferma per renderlo tale. Ora egli è qui. Ora ognuno, nel modo in cui pregate nella vostra chiesa, se in silenzio o ad alta voce, qualsiasi cosa sia, pregate per la persona su cui avete imposto le mani, perché loro pregano per voi. Ed ora alzate lo sguardo, e nella presenza del Messia, il Cristo, il risorto, vivente ancora dopo 2000 anni, come possiamo essere così insensibili nello spirito? Questo dovrebbe infiammare questa nazione. Questo dovrebbe far ravvedere Beaumont con sacco e cenere. Ma lo farà? No. Ma voi che lo state aspettando e credete che egli l'avrebbe fatto e mantenuto la sua parola, la promessa è stata data per voi ora. Ponete le mani su qualcuno e pregate mentre io prego per voi da qui. Signore Gesù, è stato detto abbastanza, è stato fatto abbastanza, la parola che era promessa è stata resa manifesta. Il Messia, il Cristo di Dio, è nella presenza divina. Lo percepiamo, lo vediamo, sappiamo che Egli lo promise negli ultimi giorni come fu ai giorni di Sodoma, così sarà quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato, allora sappiamo. Vediamo il fuoco nei cieli, le bombe atomiche, vediamo le nazioni tarlate, nazioni si spezzano, vediamo che Israele è in patria, ogni segno che poteva essere promesso è stato adempiuto. La cosa seguente è il Figlio promesso, la venuta. Oh Dio eterno, nella presenza di Gesù Cristo, il grande Spirito Santo che ora è qui confermando di essere qui, ascolta la preghiera di queste persone, ascolta questi cristiani affinché quando me ne andrò non dicano il fratello Branham ha fatto questo, qualcun altro che non conoscevano ha imposto le mani su di loro e sono stati guariti, ma tu hai promesso che la voce aveva un segno in essa. E possano essere guariti mentre li rimetto a te, nel nome di Gesù.